testa ce l'hai scontenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri. E tutti altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartè Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Bentrovati e bentrovate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ore 17.42, inizia con il consueto ritardo una nuova puntata di Impatto. E vediamo un po' di che cosa ci occuperemo oggi. Iniziamo con un po' di aggiornamenti sull'inchiesta riguardante Manlio Cerroni. Dopodiché passeremo diciamo un po' a capire com'è andata la manifestazione che si è tenuta lo scorso sabato ad Albano. Dopodiché vedremo anche un po' di che cosa parla il DDL Semplificazioni. Ci occuperemo come al solito dell'Ilva, andando a vedere di che cosa parla effettivamente l'AIA e diciamo andando a vedere un po' di dati medici sulla situazione. Dopodiché faremo un collegamento con un compagno di Genzano che ci parlerà di una tre giorni che faranno a breve lì, che si occuperà di parlare di un'esperienza sul riciclaggio e sui danni ambientali. E infine diciamo ci sarà un altro collegamento con un compagno da Terni che ci aggiornerà sulla manifestazione che si terrà questo sabato.
Partiamo con un rapido resoconto sul corteo che si è tenuto ad Albano sabato scorso, un corteo abbastanza partecipato anche e soprattutto da molti comitati provenienti dal Lazio e anche dalla Campania, e era un corteo che è stato chiamato per chiedere l'annullamento dell'AIA del 2009 che ha permesso l'apertura del settimo invaso della discarica di Roncigliano, la discarica che sta sotto Albano, sul cui territorio nei piani di Manlio Cerroni dovrebbe anche andare a sorgere l'inceneritore, il famoso inceneritore d'Albano. E oltre a questo è stato un corteo anche chiamato contro l'asservimento degli enti di ricerca agli interessi degli inceneritoristi e i proprietari delle discariche, in particolare Manlio Cerroni, perché sulla discarica d'Albano c'è tutto un contenzioso legato alla caratterizzazione delle falde acquifere e del terreno attorno, che è ormai attestato che sia interessato da un gravissimo inquinamento dovuto al percolato. Non si capisce bene se proveniente dai primi invasi che non sono stati coibentati, cioè non sono stati impermeabilizzati sotto. oppure se addirittura questa cosa sia dovuta agli invasi più recenti come il sesto, che sono stati sovrautilizzati. Quindi,
ma sicuramente c'è la soddisfazione per una manifestazione ormai dopo parecchi anni di mobilitazione che è riuscita, insomma, a colpire nel segno di una cosa molto, di una situazione molto specifica come sono l'annullamento dell'AIA e le varie, insomma, vicissitudini sulla vicenda della caratterizzazione idrogeologica della discarica, anche perché poi soprattutto ai Castelli si respira una certa aria di tranquillità rispetto al fatto che dopo ormai più di 7 mesi il cantiere non parte perché i fondi necessari all'avvio non ci sono. Quindi da una parte è una situazione sicuramente di tranquillità e anche di soddisfazione per questo piccolissimo risultato ottenuto fino a questo momento, però è anche vero che se si vuole evitare, scongiurare l'ipotesi della partenza del cantiere, bisogna lavorare e battere, insomma, tutte le strade che ci si parano davanti, e proprio battendo tutte queste strade, proprio in questi mesi siamo incappati in parecchi problemi. Dai problemi che gli enti e le istituzioni locali hanno nel istituire una caratterizzazione che riesca a veramente a sondare e a capire cosa sta succedendo in quel territorio, al comportamento sempre molto ostruzionista del gestore elettrico nazionale, che per esempio si rifiuta di fornirci alcuni contratti tra lui stesso e il consorzio Coema in relazione ai certificati verdi, cioè ad altri fondi pubblici cui questo impianto potrebbe godere in caso partisse a produrre energia elettrica.
Sì, ricordiamo che l'accordo del gestore dell'energia elettrica con Cerroni, proprio per la rivendita dell'energia elettrica a prezzi maggiorati, dell'energia elettrica prodotta dall'ipotetico inceneritore d'Albano, dovrebbe fondarsi proprio su l'autorizzazione che era stata data da Marrazzo all'impianto, autorizzazione che è stato sancito essere l'unica cosa non conforme alla legalità all'interno di tutta la procedura autorizzativa anche dal Consiglio di Stato.
Ma per la manifestazione, insomma, c'è soddisfazione anche, insomma, perché, insomma, si cercava di capire come il territorio avesse reagito alla manifestazione più movimentata dell'aprile scorso, e anche per cominciare a ragionare e a denunciare questo nuovo intervento che si sta cercando di portare avanti in tutta la regione, che sono gli impianti a biogas e a biomassa. È stata denunciata la presenza di almeno un progetto nel territorio dei Castelli Romani proprio su questa vicenda, altri sono stati già denunciati in altri territori e anche in alcuni casi ci sono state delle mobilitazioni, però è un elemento di preoccupazione che si aggiunge a quello del inceneritore, anche perché si inserisce nel dibattito sullo smaltimento dei rifiuti e su come si vuole fare questo smaltimento tra chi propone recupero energetico, quindi inceneritori e impianti a biogas e a biomassa, e chi magari spera in un recupero di materia che dovrebbe garantire almeno, dovrebbe ridimensionare i danni che fino a questo momento sono stati portati alla collettività e alle popolazioni che risiedono intorno alle discariche.
Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace, io brucio il microfono perché ne so capace. 1, 2, 1, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace, io brucio il microfono perché ne so capace. Provo il microfono per farti smettere, prova il microfono con le tue canzonette fatte per il grande pubblico.
amico. Li chiami compromessi necessari, io li chiamo bei modi per giustificare parrucate esemplari. Ho armi non convenzionali, sferro colpi letali contro canoni di valutazione superficiali. Elimino punti di riferimento imposti, ho rime come rifornimento agli avamposti predisposti per far male. Cacciatori di teste perché la battaglia qui è mentale. Selvaggio è lo stile che caratterizza il mio arsenale. Contro radio con politiche da centro commerciale. Colle del Fomento, Romzu non lo batti. Per lo scrauso bu come Betty. Giù non me metti, scommetti. Mettite contro sto toro. Sì, te rispedisco a casa e ti rimanno a far vecchio lavoro. Batti e Chuck Moro perché boicottano negando spazio. Ma questo è solamente un altro screzio.
Solo un altro screzio.
Di certo non l'ultimo, ma resto mo fisso sopra il palco ad aspettarli col microfono. Uno, due, uno, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace. Io brucio il microfono perché ne so capace. Uno, due, uno, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace. Io brucio il microfono perché ne so capace.
Passa o non passa, il mio microfono mi basta. Testa giusta per restare in pista. Un altro passo, un altro jack, un nuovo impegno. Un altro colpo che va a segno. L'ingegno che trovo quando perdo riferimento e mi ritrovo al centro in un momento. Mi invento la soluzione che mi salva. Una parola in mezzo alle altre che scalda. E loro capiscono che so affrontarla come sempre. Non possono allontanarsi più di tanto se non credono in niente. Masito fresco, entra adesso, trova forza in ogni nuovo pezzo, ricomincia dall'inizio il rap, per vizio il mio armamentario. Io sono chiaro, più sveglio più luce di un faro. Paro tutto quello che tirano, sicuro non segnano, sicuro che quelli del colle se la spiaggiano. Nessuna spia mi fa la spia se sto connesso sul palco. Un microfono, il book, soltanto questo devasto. Qualcosa di più, un altro passo li schiaccia e mi porta più su. Il gioco è questo. Uno, due, uno, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace, io brucio il microfono perché ne so capace. Uno, due, uno, provo i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli. Tu alza le mani se ti piace, io brucio il microfono perché ne so capace.
Brucio microfoni sui tecnici, se tacciano la metropoli. Ce fanno i telefilm per farceli sembrare simpatici. Ma un massiccio sa la differenza fra fiction e realtà. Porta il caos dentro l'ordine della città. Io e Masito, connessione simultanea. Collisione sulla via eterea. Quando calo con la flotta aerea. Tuono blu, Apache, pioggia di fuoco. Prendo il mic, salgo per distruggerli in loco.
Il mic impazza nella piazza dove sto connesso. Del resto non sono solo un mangia pizza o mangia pasta. Il rap la mia corazza, la mia salvezza. Il paracadute che mi salva da st'altezza. Vedo che tutto va bene, tutto bene, tutte cazzate. E invece le rime che sto portando me le so inventate. Tu fai rate e le tue rime sono sorpassate. Io so che il mic non lo provate. E allora dove cazzo andate a sbattere la testa? Sul palco c'è un DJ che fa da orchestra. So pure qual è la direzione giusta. Ti confondi, ti credi che mi prendi ma non mi prendi. Ti credi che fai rap ma tu lo offendi. Mandi male la gente, sei come un pusher fedente. Tieni in pugno la gente, io tengo in mano un microfono rovente. Prova, uno, due, uno, prova, prova. Uno, due, uno, prova. Uno, due, uno, prova i microfoni. Questo è il suono che nasce dalla metropoli.
E sfumiamo la canzone, torniamo in voce sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e continuiamo la nuova puntata d'impatto, facendo un piccolo quadro su questa nuova inchiesta che si è aperta e di cui insomma i giornali hanno ampiamente parlato il venerdì scorso. Appunto perché venerdì su tutta la stampa, principalmente quella locale della città di Roma e della regione Lazio, e anche su alcuni, soprattutto su alcune testate settimanali, è uscita una anticipazione su questa inchiesta che vede coinvolta parecchia gente e molto importante. Sia ai massimi livelli delle aziende dello smaltimento dei rifiuti, sia dentro gli uffici della Regione Lazio, e ci riferiamo insomma a funzionari. Quindi cosa si dice in questa inchiesta? Si dice che un gruppo di imprenditori e alcuni funzionari della Regione Lazio, gli imprenditori lasciamo a voi immaginare di chi stiamo parlando, per i funzionari magari ne abbiamo già parlato altre volte, sono insomma sempre i soliti di cui abbiamo raccontato le malefatte in questi anni sono sotto inchiesta per associazione a delinquere finalizzata a tutta una serie di cosette che servivano a permettere l'apertura di discariche in maniera insomma abbastanza tranquilla, senza bypassando gran parte della legislazione che fino in questo momento bisogna insomma seguire in questo paese per un'operazione di questo genere. In alcuni casi, cioè, ci si parla anche di minacce esplicite ai politici, proprio minacce per insomma pretendere il dovuto, e quindi insomma si parla di emergenze, di far scoppiare emergenze ad hoc nel periodo natalizio, per far capire al politico di turno che non si sta scherzando e che bisogna fare insomma quello che dice il padrone dei rifiuti. L'inchiesta ha tre tronconi: una riguardante la gestione di Malagrotta fino a questo momento, un'altra è in relazione alla costruzione della discarica di Monti dell'Ortaccio. Ricordiamo che insomma sulla discarica e sulla sua costruzione del tutto abusiva se ne è parlato parecchio e ci sono stati vari interventi anche dei vigili urbani dentro quel sito, e insomma era evidente che qualche problema già era, cioè, in fase solo di attuazione già c'era. Quindi insomma parliamo di questa cosa qui. E il terzo filone è quello delle sovraffatturazioni del CDR presso gli stabilimenti di Roncigliano, dove si trova la discarica. Questo filone d'inchiesta prevede il reato di truffa per il consorzio Coema. La truffa sarebbe quella che i comuni del bacino della discarica di Roncigliano hanno pagato lo smaltimento del CDR prodotto come se fosse stato conferito dentro l'inceneritore di Colleferro. In realtà questo CDR non è mai arrivato dentro l'inceneritore di Colleferro, ma è stato seppellito all'interno della discarica di Roncigliano, con però i costi maggiorati che prevedono insomma il conferimento dentro l'inceneritore.
Sì, perché ricordiamo che la lavorazione del CDR prevista per quel che riguarda lo smaltimento dei rifiuti è una procedura che ha un costo di smaltimento che è quasi il doppio del semplice conferimento in discarica. Quindi una certa percentuale del rifiuto viene preso e trattato teoricamente negli impianti di TMB, dopodiché lo smaltimento di questa frazione che prende il nome di CDR, che dovrebbe essere composto da plastica, legno carta e derivati vari, e dovrebbe poi essere bruciato in un inceneritore e appunto pagata a peso d'oro.
Un altro aspetto molto brutto di questa vicenda è che poi proprio questo CDR che rimaneva in lì a Roncigliano e veniva sversato dentro la discarica ha provocato l'esaurimento del sesto invaso in un tempo molto maggiore di quello previsto.
Sì, il sesto invaso è inspiegabilmente cresciuto in un periodo intorno che va dal 2009 al 2011, è stato anche utilizzato ben oltre il suo
con servizio. Varie proroghe.
Sì, con varie proroghe, ma anche senza varie proroghe,
da quanto noi già sapevamo, e adesso se ne è accorta anche la magistratura. Quindi insomma su vari aspetti questo esaurimento del sesto invaso ha portato all'apertura del settimo invaso. Di tutta questa inchiesta, per quanto ci riguarda, rimane un po' nell'ombra la vicenda del terrapieno che costeggia la Via Ardeatina. A 15 metri dalla Via Ardeatina è stato costruito questo terrapieno, che non è altro che un'opera abusiva che già è stata segnalata e verbalizzata negli uffici urbanistici del comune di Albano, ma nessuno si appresta a emettere una sanzione per quest'opera abusiva, con un lassismo che insomma dire complice è dire poco. E quindi speriamo che anche da questo punto di vista su questa inchiesta si faccia chiarezza anche di questo aspetto. Noi chiudiamo questo spazio che insomma cerca di fare un po' di chiarezza su la vicenda di questa inchiesta della magistratura, con una piccola parentesi che su una delle riviste che ha pubblicato le anticipazioni dell'inchiesta ci racconta di un ingegnere del che è un fedelissimo di Cerroni, che ultimamente è stato, insomma ultimamente nell'agosto del 2008 è stato assunto all'ARPA Lazio come insomma ingegnere per l'ARPA Lazio, che ricordiamo è l'azienda che deve operare i controlli sia della qualità dell'aria che della qualità del suolo che della qualità dell'acqua, proprio in situazioni critiche come quella dei discariche, inceneritori, cementifici e altre vicende analoghe. E signor Cerroni è riuscito a piazzare un suo ingegnere proprio dentro questo ente pubblico di ricerca per fare un po' i cavoletti suoi e avere le notizie in maniera tempestiva. E quindi ricordiamo, insomma, è stato divertente trovare questa parentesi su questo personaggio che insomma magari prende più di uno stipendio oltre a quello dell'ARPA Lazio, c'ha un piccolo una piccola integrazione anche da altri amici. E quindi per chiudere il quadro su insomma il vasto ambiente, il vasto ambito di corruzione in cui lo smaltimento dei rifiuti è sempre stato e continua ad essere il meccanismo, insomma, che il meccanismo che lo manda avanti e che permette, insomma, di procedere in questa maniera con discariche che fanno producono danni incalcolabili sul territorio. Sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi di questa inchiesta si continuerà a parlare. Noi speriamo di darvi altre indicazioni e cercare di fare di chiarezza proprio su questi aspetti che poi con tanta evidenza escono sulla stampa solo quando ormai i danni sono ampiamente fatti e bisognerebbe ormai soltanto passare alla bonifica.
Riprendiamo dando spazio alla questione dell'Ilva, che ritorna sempre con più frequenza su questo nostro programma, dato lo stato di emergenza che sta vivendo in questi giorni e in questi mesi in generale la città di Taranto. Come avevamo già annunciato la settimana scorsa, infatti, il venerdì passato al Ministero dell'Ambiente si è tenuta la conferenza dei servizi che ha autorizzato l'AIA per l'ILVA in qualche modo, quindi l'autorizzazione integrata ambientale, che dovrebbe in qualche modo essere uno strumento di mediazione che la politica fornisce a questa azienda nei confronti insomma dei dettami fatti dalla procura. Tuttavia quest'AIA a quanto pare ha lasciato tutti quanti scontenti, dal momento che da un lato l'azienda stessa, per voce di Ferrante, ha dichiarato per l'ennesima volta che insomma le prescrizioni ricevute non sono sostenibili da un punto di vista economico e in qualche modo renderebbero l'azienda non più competitiva sul mercato, avanzando tra l'altro il problema dell'occupazione, di un eventuale calo dell'occupazione, di eventuali tagli al personale, cassa integrazione, quindi in qualche modo strizzando anche l'occhio ai sindacati e agli operai che stanno manifestando a favore dell'ILVA stessa. Quindi da un lato diciamo che Ferrante ha dichiarato che i tempi imposti dall'AIA per i cambiamenti tecnologici all'azienda sono troppo ristretti, in particolare quelli per i parchi minerari e anche quelli per la disattivazione dell'Alto Forno 5 e tra l'altro il fatto che venendo meno l'autorizzazione all'utilizzo di alcune batterie, le batterie 3, 4, 5 e 6, si metterebbe automaticamente a rischio anche la marcia degli Alti Forni 2, 4 e 5 e quindi tutta quanta la produzione interna. Dall'altro lato, oltre alle proteste dell'ILVA, ci sono state le proteste dei custodi nominati dalla procura, dal momento che comunque sia ciò che autorizza l'AIA va molto al di là di quello che aveva autorizzato la procura, quindi in opposizione a quello che dice Ferrante, secondo i custodi i tempi sono troppo lunghi rispetto ai rischi che comunque sia la perizia chimica prodotta dalla procura ha rilevato nella città di Taranto.
Ma di quest'AIA insomma è anche evidente come si faccia anche un gioco poco chiaro sulle quantità prodotte dall'azienda e sulla rimodulazione di queste quantità, perché insomma sì, mi pare evidente che è un gioco un po' sporco quello di autorizzare un'AIA.
Sì, infatti come avevamo detto già la volta scorsa, Clini quando aveva presentato l'AIA con alcune anticipazioni aveva dichiarato che insomma rispetto all'AIA precedente sarebbe stato autorizzato una produzione molto più bassa di acciaio, quindi da 15 milioni di tonnellate si passava ad 8 e subito comunque già il procuratore Franco Sebastio aveva sottolineato come in realtà l'azienda non avesse mai prodotto livelli così alti di acciaio, quindi una mossa non so più propagandistica che altro.
Beh, diciamo che nasconde questa cosa tutta l'assoluta sottomissione da parte del, o comunque convivenza da parte del Ministero d'Ambiente con l'azienda, che ha un'AIA in cui la quantità di produzione corrisponde poi effettivamente a quello che nella sua storia è riuscita a produrre e non la capacità nominale degli impianti, ma quella reale.
Sì, sicuramente l'AIA è una sponda che il Ministero offre all'azienda, entra nella diatriba fra l'azienda e la magistratura e cerca di inserire altri elementi per poter permettere all'azienda di prendere tempo. Poi se questo gli riuscirà è da vedere, se poi anche gli abitanti di Taranto riusciranno a giocare a essere un fattore più insomma presente e si faranno sentire in maniera forte in questi periodi, noi saremo contenti e speriamo che ciò avvenga. Quello che ci auguriamo in fondo è che questa questione, in quanto paradigmatica, diventi una questione nazionale, un po' come la lotta in Val di Susa poi è riuscita a dare una spinta a tutte le lotte che ci sono sul territorio italiano.
Comunque sia, diciamo che a mio avviso quest'AIA è molto difficile che verrà applicata, perché appunto sia da una parte i custodi, noi non sappiamo come la magistratura reagirà in futuro e anche se comunque sia i custodi hanno dato parere negativo su le autorizzazioni presentate all'interno dell'AIA, però anche l'ILVA in qualche modo si oppone e quello che sembra è che l'azienda di cui tra l'altro Ferrante ha anche quasi annunciato la possibilità di uno spostamento da Taranto, l'azienda comunque sia sembra più che altro giocare sui tempi di tutte queste prescrizioni, quindi su il cercare di non far interrompere la funzione d'uso interna secondo diciamo i tempi stabiliti dalla magistratura. E anche perché, come abbiamo già ricordato la volta scorsa, proprio in virtù di questa emergenza, proprio in virtù di questa possibilità di una chiusura dell'azienda, le commesse ultimamente sono molto aumentate. Quindi paradossalmente l'Ilva in questo periodo lavora anche più che in precedenza, proprio perché chi forniva ha fatto maggiore richieste ultimamente in virtù di una possibile mancanza futura dell'acciaio. E quindi c'è anche questa possibilità che l'Ilva se ne vada da Taranto, perché laddove gli investimenti richiesti saranno eccessivi, sappiamo perfettamente insomma che i capitalisti insomma non vogliono più di tanto investire laddove non c'è un ritorno immediato, nonostante ci sia stata una dichiarazione proprio in questi giorni da parte del rappresentante dell'Ilva, per cui a quanto pare dal 1995, ripeto testualmente, anno dell'acquisizione dell'azienda, non è mai stato distribuito alcun dividendo e tutti gli utili sono totalmente stati reinvestiti nell'ammodernamento tecnologico degli impianti. Sembra fantastico, insomma, un imprenditore che compra e non vuole ricavarci niente, lo fa semplicemente per aumentare l'azienda, così
lo fa per blasone.
Sì.
Ci piange il cuore di parlare su Peter Gabriel, però il tempo stringe e dobbiamo darvi qualche piccola novità a proposito dei nuovi DDL che questo governo ci farà piovere sulla testa. Allora, noi eravamo rimasti al DDL sviluppo che creato ad hoc da Mr. Passera per stornare gli incentivi del solare sulle biomasse. Poi abbiamo parlato anche del decreto ambiente che è stato regalato dal ministro Clini, che permette di bruciare di tutto di più all'interno di inceneritori di rifiuti e cementifici, il cosiddetto CSS, che è un combustibile dentro il quale c'è un po' di tutto di più. E adesso abbiamo questo nuovo DDL. Questo nuovo DDL che è il DDL semplificazioni, all'interno del quale c'è un po' di tutto, cioè più o meno di tutto di più, e tra le altre cose ci sta una simpatica norma sulla tutela del paesaggio. Sulla tutela del paesaggio viene eliminato il silenzio rifiuto previsto per il rilascio del permesso di costruire nei casi sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Quindi basterà andare ad un comune e fare una richiesta di costruire in un'area protetta, e il comune non dovrà dare autorizzazione, semplicemente dovrà limitarsi a non dire nulla. Cioè, come se io ipoteticamente volessi corrompere un impiegato comunale per per costruire all'interno di un parco nazionale, diciamo, mi basterebbe semplicemente dirgli di non fare il proprio lavoro, di...
Ma guarda, questo meccanismo potrebbe anche essere controproducente, visto che il fiume di tangenti che questo che di solito l'edilizia si porta appresso, e fare una normativa del genere potrebbe, insomma, fare risparmiare qualche soldino in tangenti ai nostri amici.
Ma che... non credo, diventa anche più semplice, cioè più semplice il meccanismo, non si va a chiedere di fare nulla di illegale, si va semplicemente a chiedere di non fare un cavolo.
Beh, bisogna, insomma, da questa normativa ci aspettiamo grossi problemi, perché è evidente che,
e soprattutto qua attorno a Roma,
che dove, insomma, i danni sono già stati fatti e sono spuntati come funghi interi quartieri, è evidente che le sovrintendenze ai beni archeologici e paesaggistici in questi anni hanno veramente latitato in questo territorio, e quindi ci viene da pensare come, se poi gli elevano pure la possibilità di intervenire con questo modo, magari quei quattro spicci che hanno recuperato fino adesso gli esaltano pure, perché insomma abbiamo notizie del fatto che molti delle sovrintendenze fanno il doppio lavoro e c'hanno, insomma, l'azienda di costruzioni amica da cui, insomma, spesso rispondono.
E un'altra simpatica frasettina che è stata aggiunta tra le altre riguarda la gestione la bonifica delle acque contaminate. Qualora io avessi ad esempio un'azienda che inquina una falda acquifera, normalmente uno direbbe a norma di buon senso semplicemente si debba pensare che chi ha inquinato debba anche porre rimedio, e il nuovo DDL prevede questa cosa, semplicemente però sottolinea che l'eliminazione della fonte di contaminazione, ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione, bla 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 bla. Quindi è assai peculiare questa aggiunta di economicamente sostenibile, cioè se un'azienda dimostrasse che non fosse economicamente sostenibile bonificare una falda acquifera, tranquillamente può evitare di farlo. Beh, una cosa molto simpatica.
Ma questa cosa riguarda solo le falde acquifere? Cioè semplicemente questo tipo di bonifiche?
Andremo sicuramente a leggere meglio il decreto. Comunque sia, per quel che ci è dato sapere, la frase si riferisce ai casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario. Adesso andremo a vedere se questa cosa vale anche per i corsi d'acqua.
E allora, dopo, insomma, le ultime news su questi fantastici decreti che il governo bipartisan sta producendo col sostegno del PDL e del PD, insomma tutti insieme appassionatamente, andiamo a una pausa musicale e ci rimetteremo subito in contatto per fare una corrispondenza con queste tre iniziative sui danni alla salute e le strutture per il riuso e il riciclo dei rifiuti.
Sensibile e vaga come stelle dell'Orsa. Francesca Mambro fu protagonista delle versioni nere degli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti a sfondo labilmente politico. Delitti diventati famosi per la ferocia e la facilità con cui vennero commessi, spesso a danno di gente che nulla aveva a che fare con le sue cause, e a volte dettati dalla follia, piuttosto che da un qualche credo neofascista.
Francesca perché lo scelse come compagno di vita. A questa domanda rispose con una frase da ginnasio nichilista, lapidaria, nel senso di lapide.
Che aveva frequentato non ci è dato sapere. Di sicuro Francesca con gli uomini non è stata fortunata.
E allora, sempre in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, come abbiamo annunciato prima della pausa musicale, abbiamo in linea Luca, che ci parlerà di questa iniziativa che è divisa in tre appuntamenti, che si chiama Progetto Riciclo. Ci senti, Luca?
Sì, buonasera. Ciao Paolo, buonasera a tutti.
Ciao. E insomma, raccontaci il perché di questa iniziativa, gli appuntamenti come sono suddivisi.
Sì, allora, Progetto Riciclo nasce come idea di portare ai Castelli Romani le realtà virtuose, tra le migliori realtà virtuose d'Italia, in fatto di raccolta e gestione dei rifiuti. Portare ai Castelli Romani queste realtà perché? Perché comunque ai Castelli Romani sappiamo tutti che viviamo con l'ombra, diciamo, incombente di un impianto di incenerimento rifiuti da oltre 165.000 tonnellate e viviamo con una discarica trentennale, quindi cercare di coniugare al tempo stesso una fase di informazione che possa portare appunto nel nostro territorio queste migliori realtà. Gli appuntamenti sono sostanzialmente tre, sono tre incontri cittadini, tre assemblee pubbliche. La prima è quella del 27 ottobre, di sabato prossimo, con Ezio Orzes, che è praticamente l'assessore all'ambiente del comune di Ponte nelle Alpi in provincia di Belluno, e il primo comune riciclone d'Italia, 2010, 2011 e 2012. Loro viaggiano a dei livelli di raccolta differenziata vertiginosi, oltre il 90%, e conferiscono parte dei propri rifiuti nel centro riciclo di Vedelago. E il secondo incontro è con la dottoressa Patrizia Gentilini di ISDE Italia, il primo dicembre, sabato 1 dicembre, e la dottoressa Gentilini si occupa delle ricadute sanitarie derivanti da discariche e inceneritori, soprattutto per quel che riguarda le donne e i bambini, perché come sappiamo donne e bambini sono considerati un po' le sentinelle dell'ambiente, nel senso che quando nell'ambiente c'è qualcosa che non va, donne e bambini sono le prime persone che purtroppo tendono ad ammalarsi. L'ultimo incontro invece è con Alessio Ciacci, il 19 gennaio, sempre presso l'aula consigliare del comune di Genzano di Roma, e il 19 gennaio 2013, e Alessio Ciacci è l'assessore all'ambiente del comune di Capannori, primo comune italiano ad aderire alla piattaforma Rifiuti Zero entro il 2020. Quindi abbiamo due filosofie dicotomiche: Ponte nelle Alpi, che spinge molto sulla raccolta differenziata estrema, cioè sul differenziare tutto e quanto più possibile, e su Capannori, che invece punta ad una riduzione del monte rifiuti. Convergono tutte e due verso la stessa filosofia, che è quella della riduzione, del riuso e del riciclo, però con metodiche, diciamo, un po' diverse. E quindi era interessante portare tutte queste filosofie ai Castelli Romani nel nostro contesto, diciamo così.
Allora, ti ringraziamo per la presentazione di questa iniziativa. Se ci puoi ricordare il luogo e anche le date velocemente.
Allora, 27 ottobre, aula consigliare del comune di Genzano di Roma, alle ore 17, Ezio Orzes, assessore all'ambiente del comune di Ponte nelle Alpi. 1 dicembre, sempre presso l'aula consigliare del comune di Genzano, alle ore 17, Patrizia Gentilini. E sabato 19 gennaio, Alessio Ciacci, sempre presso l'aula consigliare del comune di Genzano, alle ore 17.
Allora, ti ringraziamo per questa presentazione. Poi ricordiamo a tutti che sul vostro sito possono trovare tutte le informazioni su questa iniziativa e insomma ci salutiamo, se ci ricordi il sito.
Sì, www.differenziati.org. La nostra associazione, diciamo, è conosciuta nell'ambito del territorio dei Castelli Romani per il supporto che dà al coordinamento Noinc nella lotta contro l'inceneritore dei Castelli Romani, appunto. Quindi questo.
Ok, grazie tante e ci risentiamo prossimamente.
Ok, grazie a te Paolo, ciao a tutti.
The Village Green Preservation Society. God save the old duck for the bill and variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save strawberry jam and all the different varieties. Serving the old ways from being abused. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? The Draft Beer Preservation Society. God save Mrs. Moss and good old Mother Riley. We are the Custard Pie Appreciation Consortium. God save the George Cross and all those who are loving them. Speaking vernacular. Help save Fu Manchu from Moriarty and Dracula. We are the office block persecution affinity. God save the little shots, China cuts and virginity. We are the skyscraper condemnation affiliates. God save Tudor houses, antique tables and millions. Love in the old protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the Village Green Preservation Society. God save Donald Duck for the villain variety. We are the Desperate Dan Appreciation Society. God save Strawberry Jam.
There's a hammer by the window. There's a knife. climb on the floor. Like turbines in darkness, like the blood on my door. It's the generator.
E andiamo con l'ultima corrispondenza. Sentiamo Fabio da Terni, che ci parlerà della prossima manifestazione indetta il 27 ottobre a Terni contro un inceneritore. Benvenuto Fabio.
Ciao, grazie, ben trovati.
Ciao, senti, vogliamo andare subito al punto. Ci racconti un po' come si è giunti a chiamare questa manifestazione e il percorso che vi ha portato a opporvi al progetto di inceneritore?
Sì, la manifestazione, diciamo, è parte di ormai un percorso di quasi 2 anni, che in realtà riprende un percorso di qualche anno fa, sempre del Comitato No Inceneritori. Diciamo che questa fase qui, questi ultimi 2 anni, hanno rappresentato un po' un collo d'imbuto, perché nel 2009 l'inceneritore viene spento, ma semplicemente per il revamping, cioè fondamentalmente un adattamento della parte strutturale funzionale alla cosiddetta, una cosa tecnica chiamata qualificazione dell'impianto a fonti rinnovabili, fondamentalmente i lavori fatti per avere accesso ai CIP 6, cioè gli incentivi, che poi fondamentalmente sono l'unico vero affare, no, dell'incenerimento. Certo. Perché poi fondamentalmente l'incenerimento dei rifiuti, lo sappiamo, no, di per sé sì, c'è un'entrata in termini economici, ma l'affare vero è gli incentivi, altrimenti non è una tecnologia che ha un senso da un punto di vista, diciamo, economico, tra virgolette. Ecco, quindi negli ultimi 2 anni abbiamo prodotto decine e decine di assemblee pubbliche in tutti i posti possibili e immaginabili della città, e piano piano ci siamo avvicinati, insomma, anche con, no, iniziative di altro tipo oltre alle assemblee. Abbiamo fatto, insomma, abbiamo invitato diverse persone. L'altra settimana è stato qui Paul Connett, che è un po' appunto l'ideatore della strategia rifiuti zero. C'è stata una battaglia grossa contro il piano d'ambito, per eliminare l'incenerimento dal piano d'ambito, cosa a cui noi abbiamo partecipato, perché poi contemporaneamente anche altri partiti ci saranno messi, ma fondamentalmente, no, con l'intento di tirar fuori un mezzo schifo di piano d'ambito in cui l'incenerimento dei rifiuti è semplicemente sospeso. Il problema grosso a Terni è che l'inceneritore...
La città quindi ha risposto bene in questa prima fase della mobilitazione?
Beh, diciamo che sta rispondendo bene, tenendo conto del fatto che a Terni l'inceneritore già c'è, anzi ce n'erano 3. Quindi non è... diciamo, la fatica è stata maggiore proprio perché in qualche modo per Terni, no, l'incenerimento è qualcosa di assolutamente normale. Negli ultimi 10 anni è vero che è cresciuta molto la sensibilità e anche l'opposizione a sto impianto qui, però ecco, diciamo, un po' scontiamo, no, sta differenza con altre situazioni in cui invece magari, no, diciamo, il mostro tra virgolette non è ancora arrivato e quindi la battaglia si fa anche più partecipata.
Certo.
Malgrado tutto questo, insomma, negli ultimi mesi in particolare diciamo si è veramente costruita una buona mobilitazione, insomma, tante persone che iniziano a partecipare poi concretamente, ecco, non solo attraverso forme virtuali, diciamo, di partecipazione. E dicevo, il dato centrale è forse più problematico, perché l'inceneritore che è ora a Terni prima era di proprietà di Agarini, di Enertad, che fu anche proprietario della Ternana, e quindi potete immaginare che tipo di presa ebbe sulla città. Ma la cosa peggiore è che successivamente, nel 2004, diventa proprietà di Acea, e attualmente Acea è proprietaria al 100% di Aria SPA, questo è il nome della società che è 100% Acea, che controlla tutto il settore energia rifiuti praticamente, cioè l'inceneritore di Terni, l'inceneritore di San Vittore nel Lazio, la discarica d'Orvieto e altri 2 impianti sempre nel sud del Lazio.
Insomma, i soliti grossi gruppi industriali e di investitori che sappiamo, insomma, mettono le mani sulle questioni che riguardano gli inceneritori. E andando più nello specifico della manifestazione, se ci vuoi dire qualcosa, innanzitutto ricordaci anche la data.
Ah, la manifestazione è sabato prossimo, quindi sabato 27 ottobre alle 16, con partenza in una piazza proprio prossima alla stazione di Terni, e e sarà una manifestazione a cui parteciperanno, a parte diciamo i Ternani e le Ternane, ma parteciperanno anche diverse associazioni, comitati, cittadini spontanei che stanno all'interno del coordinamento regionale Rifiuti Zero, che è una realtà che diciamo per la prima volta almeno in Umbria è effettivamente composta da realtà esistenti, cioè comitati che ne so, hanno la battaglia contro l'impianto a biogas piuttosto che l'impianto a biomasse, perché qui in Umbria c'è tutta una questione legata alle biomasse, una strategia diciamo chiamata energetica, fondamentalmente è una strategia di interessi ben precisi, che sta disseminando centrali a biomasse per tutta, cioè poi di fatto sono degli inceneritori.
Sì, come un po' in tutta Italia, anche nel Lazio e in Campania c'è stata recentemente un'assemblea di un coordinamento di comitati campani e laziali sulla questione, e si è proprio visto che tutti i comitati hanno più o meno gli stessi problemi, cioè questo dilagare di questi piccoli impianti che hanno la possibilità di avere procedure burocratiche molto semplificate e possono essere costruiti quindi più rapidamente e anche più semplicemente con meno dispendio di denaro, quindi con meno bisogno di incentivi iniziali, e comunque sia, come si vede dagli ultimi decreti che vogliono essere varati dal governo, avranno un sacco di incentivi pubblici.
Sì, che tra l'altro c'hanno appunto, vengono camuffati da impianti che bruciano fondamentalmente cippato di legno. In realtà poi dal decreto Clini si sa che possono arrivare a bruciare fino al 49% di CDR, anzi di tal quale, neanche CDR, di tal quale. Quindi di fatto su questa cosa per fortuna in tutta l'Umbria si sono creati tantissimi, tant'è che al momento di compiuto non ce n'è, ce n'è solo uno di impianto, mentre in tutti gli altri comuni si è creato immediatamente la mobilitazione. Questo è un dato molto, molto positivo, tra l'altro tutti questi comitati saranno presenti sabato, perché comunque il concetto che diciamo la contrarietà all'incenerimento intanto c'ha a che fare con i rifiuti, anche questa storia della biomassa, appunto perché sono di fatto dei piccoli inceneritori anche per rifiuti, ma perché fondamentalmente dietro c'è tutto un ragionamento di critica nei confronti di questo concetto di green che viene tanto decantato addirittura anche addirittura qui la Coldiretti fa, non so se anche nel Lazio, ma qui continuamente fa iniziative pubbliche in cui decanta le lodi della green economy, fondamentalmente che si traduce in impianti a biomassa e l'altro è i biodigestori con coltivazioni dedicate, sostenendo che questa sarà la salvezza dell'agricoltura umbra. Ecco, quindi ormai stiamo proprio a sti livelli, però fortunatamente spesso vengono smentiti, anche perché poi tecnicamente lo sappiamo, sti impianti sono proprio delle sole incredibili, insomma non hanno alcun valore da un punto di vista sia tecnico ma anche di produzione di energia, nel senso che per la quantità di roba che ingurgitano in realtà producono pochissimo.
Sì, sappiamo bene che insomma sono un po' uno specchietto per le allodole. Senti Fabio, noi ti ringraziamo,
grazie a voi.
Siamo in chiusura, se ricordi la data, l'appuntamento preciso.
Allora, sabato 27 alle ore 16, diciamo nei pressi della stazione di Terni, appunto la manifestazione.
Ok, un augurio per la vostra manifestazione.
Grazie.
E ci risentiremo presto sicuramente. Allora, noi chiudiamo questa trasmissione d'impatto, ci risentiamo lunedì sempre sui microfoni di Radio Ondarozza.